dire che la divinità di Gesù è una sorta di invenzione o creazione posteriore, di secoli addirittura, è assolutamente un'impresa superficiale, infondata, perché nei Vangeli non solo Gesù è riconosciuto col titolo che il mondo ebraico dava soltanto a Dio, Kyrios, Signore, ma è poi chiamato esplicitamente figlio di Dio, non nel senso generico che a volte nel mondo ebraico si poteva dare a questa espressione, ma nel senso pieno e forte che Pasqua, la luce della resurrezione, dimostra, che lui è sul piano dell'essere di Dio ed è il Salvatore del mondo. Questo già nei Vangeli canonici, quindi siamo totalmente nell'ambito del primo secolo, all'inizio della cristianità. Tutto il cristianesimo, tutto ciò che il cristianesimo è stato dal punto di vista storico, non dal punto di vista semplicemente di un'esperienza, che pure importantissima e decisiva quale quella della fede, non si spiegherebbe se non ci fosse questo riconoscimento dell'assoluta singolarità di Gesù come Signore, come Salvatore, come Dio, figlio di Dio sul piano dell'essere di Dio.
Ecco, in realtà le falsificazioni proposte dal romanziere americano sono tutt'altro che nuove, attingono infatti alla tradizione gnostica. Di che cosa si tratta?
I cosiddetti Vangeli gnostici, come tutta la produzione ereticale dei primi secoli, si infiltrano certamente nella grande tradizione cristiana delle origini, ma le dottrine che si fanno passare in opere come il Codice da Vinci come accreditate o accreditabili, in realtà sono assolutamente posteriori e falsificanti ed hanno normalmente una finalità politica. Mi spiego, l'arianesimo, che nega appunto la divinità di Gesù, è un fenomeno politico. Era l'autorità imperiale che, per affermare l'unicità dell'imperatore, affermava anche una unicità divina che escludesse il mistero trinitario non compreso, non accettato.
La presa che ha avuto questo romanzo anche fra i credenti non è forse il segno di una profonda e diffusa ignoranza sui fondamenti stessi della fede? E quali interrogativi pone ad un pastore?
A me sembra che sia un caso gonfiato a chiari fini economico-commerciali. Mentre qualunque affermazione su Gesù e sulla storicità dei Vangeli negli ultimi due secoli, quando è stata fatta normalmente a partire da un dibattito critico, tutto questo lavoro, tutto questo scavo, questa documentazione, qui non c'è assolutamente. Siamo di fronte alla divulgazione banale, commerciale, di tesi prese qui e lì, di battute che non hanno nessun fondamento storico. Insomma, non c'è serietà scientifica. Perché allora la gente compra tanto questo libro? Ma perché siamo nell'epoca della persuasione occulta, della propaganda. Chi abbandonasse la fede perché ha letto il Codice da Vinci, mi sembra veramente dimostrerebbe soprattutto che la sua fede o non c'era o era estremamente superficiale o che non si è mai posto domande serie su Gesù, dove invece queste domande possono avere risposte altrettanto serie e rigorose e aiutare a fondare una fede adulta, responsabile e serena.
Benedetto XVI e prima ancora il cardinale Ratzinger ha messo in guardia dalle insidie insite nel relativismo culturale. Il successo del Codice da Vinci, un romanzo tutto giocato sull'ambiguità tra vero e finzione, può essere letto come una manifestazione di questo fenomeno del nostro tempo?
Chiaro che le coscienze inquiete, spesso fragili, si lasciano pilotare facilmente dalle proposte che vengono sostenute da un'offerta, commerciale più alta. Questo può essere un segno del relativismo, che è veramente un cancro dell'anima, perché è l'abbandono dell'ancoraggio al senso e alla verità ultima, ma è anche il segno di un sistema, direi, economico-commerciale sul quale dobbiamo riflettere. In questo senso il successo del Codice da Vinci segnala questo cancro del relativismo di cui è malata la struttura economica e commerciale del villaggio globale.